Abbia pazienza, Ernesto. Dica, fatto?
Sì, ho fatto.
La ringrazio. E io voglio capire cosa vuole che le dica. Non si capisce, io non l'ho capita, che devo fare? Sarò ritardato.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:37, numeri di telefono per chiamarci in diretta, numero verde 800 24 00 24, ve lo ripeto, 800 24 00 24, sms 349-238-6666, la zanzara @radio24.it, titoli del TG2.
Clima confronta Bruxelles sui costi, il ministro Prestigiacomo, l'Italia lavora per arrivare a un'intesa ma senza modifiche, nessun accordo a dicembre, il commissario Di Maio, nessun rinvio. Unanime cordoglio per la morte a 98 anni di Vittorio Foa, coscienza critica della sinistra. Napolitano, fra le maggiori figure del Novecento, merita un posto d'onore nella storia d'Italia. Meredith chiesto un maxi risarcimento di 25 milioni di euro dalla famiglia della ragazza inglese. Lumumba, accusato e poi prosciolto. Amanda è un'attrice, merita una condanna. Tonnellate di alimenti cinesi avariati, ancora un sequestro in Sicilia, latte, caramelle, biscotti, mozzarelle scadute da anni, tracce di melamina, ma quanto si rischia ce lo spiega un esperto. Dalla Cina questa volta le immagini di uno straordinario intervento, incredibile ma vero, una chiesa cattolica costruita nel 1864, fatta ruotare di 90 gradi, tutto per far posto a una nuova strada.
Bene, questi erano i titoli del TG2, una vignetta molto bella di oggi dalla prima pagina dell'Unità. C'è Staino, vignetta di Staino con Bobo che parla alla figlia: Prodi correrà alla maratona di New York, e la figlia che risponde: si è assicurato che non ci saranno né Dini né Mastella né Bertinotti? Studio aperto.
È ora di svecchiare l'università. Il ministro della pubblica istruzione, Maria Stella Gelmini, risponde dal nostro telegiornale alla mobilitazione degli studenti. Cortei, assemblee, scuole occupate in diverse città, tensione al rettorato di Palermo con le forze dell'ordine. Sono polemiche strumentali, dice la Gelmini. Il provvedimento non riguarda gli atenei. Un risarcimento di 25 milioni di euro è la richiesta della famiglia di Meredith. Rudy Ghedè, l'unico dei tre indagati a chiedere il rito abbreviato. A studio aperto le lacrime di Amanda, la durissima requisitoria del pubblico ministero. È stato un omicidio premeditato, un rito sessuale per la notte di Halloween. Attentato a Parma, due bombe esplodono davanti alla caserma dei vigili. È lo stesso luogo in cui un giovane ghanese ha denunciato di essere stato pestato. Identificati tre anarchici e il risultato di un clima esasperato, denuncia il sindaco. Sì, ho sbagliato, ma era solo una birra a stomaco vuoto. Gianluca Grignani racconta ai nostri microfoni come è andata davvero la sua notte brava. Mi hanno già restituito la macchina, spiega, perché non correvo affari spenti. E ai ragazzi rivolge un appello: se bevete, non mettetevi alla guida. Un pilota dell'Alitalia ha visto un UFO mentre è in fase di atterraggio sull'aeroporto.
Va bene, dopo Grignani e gli UFO soprassediamo con i titoli di Studio Aperto, e vi ricordo il numero per intervenire: 800 24 00 24. Carlo De Benedetti, da Fabio Fazio, contraddice trasmissione di sabato quello che dirà il giorno dopo Walter Veltroni. Domanda di Fazio, un po' si capisce, un po' non si capisce. Comunque Fazio vuole dire: la nostra libertà in questa democrazia significa solamente comprare delle cose. In realtà non siamo liberi di dire quello che vogliamo. Tradotto in politichese significa che siamo in una situazione un po' grave dal punto di vista della libertà di espressione. Questo vuole dire Fazio. È un più o meno la tesi di Veltroni, perché la maggioranza occupa la televisione, la dittatura di Berlusconi. Ma sentite come risponde l'ex tessera numero uno del Partito Democratico.
Io ho come l'impressione che la nostra idea di democrazia compiuta coincida esclusivamente con la possibilità di comprare delle merci, comprare delle cose. Cioè, la libertà di cui noi godiamo non coincide con la possibilità di dire o fare delle cose, ma di comprarcele. Lei che ne pensa?
E non è proprio così, la sua è una visione un po' pessimista, nel senso che, per esempio, lei oggi può stampare o scrivere su un giornale le cose che vuole, quindi da questo punto di vista la libertà di espressione in questo paese è totale. Io credo che noi non siamo, credo sono in grande errore quelli che dicono che siamo in un regime. Credo che siamo in una democrazia a scartamento ridotto, nel senso che nel momento in cui chi siede in Parlamento non è stato eletto ma è stato nominato, indubbiamente è una democrazia un po' ridotta.
Dunque ci sono due parti del ragionamento dell'editore del gruppo L'Espresso, Carlo De Benedetti. Da una parte dice la libertà di espressione è totale, così insomma dà un colpo a Veltroni. Dall'altra dice bisogna cambiare questa legge elettorale perché questa legge elettorale non consente agli elettori di esprimersi. Carlo De Benedetti e gli eredi dei ricchi. Un altro passaggio dell'intervista di sabato molto interessante, perché comunque Carlo De Benedetti è uomo che non parla tutti i giorni in televisione. Cosa dice? Dice: a me non dà fastidio il fatto che qualcuno si arricchisca anche molto grazie al proprio intelletto, ma che ci sia un erede, magari stupido, che si prenda tutti i soldi del padre.
Il problema è che un uomo nella sua vita possa raggiungere un'infinita ricchezza nel limite in cui abbia avuto un'idea infinitamente originale a livello mondiale. Prendiamo il caso di Bill Gates e della Microsoft. Sì. Non mi scandalizza per nulla, mi dà più fastidio pensare che il figlio di Bill Gates può essere, non so come sia, ma magari un totale idiota, e che possa vivere lui e alcune generazioni successive semplicemente perché suo padre ha avuto questa idea. Ecco.
E questa era Carlo De Benedetti, 800 24 00 24. Un altro spunto sicuramente, è indubbiamente una delle notizie politiche del fine settimana, è la rottura che si è consumata in televisione tra Di Pietro e Veltroni. Poi il ragionamento può essere: ma è davvero una rottura oppure no? Comunque Veltroni lo dice chiaramente: l'alleanza con Di Pietro è finita, anche se poi nelle amministrazioni locali dobbiamo convivere, eccetera eccetera.
Quell'alleanza che noi abbiamo fatto in campagna elettorale sulla base del fatto che Di Pietro ha sottoscritto il nostro programma, aveva sottoscritto l'impegno a fare un gruppo insieme e in futuro anche ad avere una prospettiva di convergenza, quell'alleanza è finita.
Quindi è finito.
Il giorno in cui Di Pietro ha preso e ha stracciato questo impegno, perché visto che aveva il numero dei parlamentari necessario per fare un gruppo parlamentare improprio, è venuto da noi e ha detto: quell'impegno preso non vale più. E questo ha concluso. E poi noi abbiamo due posizioni diverse. Poi ci rincontreremo probabilmente nelle amministrazioni locali, nelle alleanze che faremo, come è giusto che sia. Ma guardi, io è tutta la vita che sento sempre qualcuno che fa l'opposizione gridando con un tono di voce più in alto. Però poi quando si va ai problemi di merito si vedono grandi differenze.
Poi bisognerebbe chiedere da dove nasce l'alleanza, perché ha aspettato tutti questi mesi, ma insomma sono problemi che giro ai vostri interventi naturalmente. Gli risponde Di Pietro dicendo: senza di noi il Partito Democratico non vince nemmeno le bambolette.
Si accorge oggi, quel che domani si accorgerà non può essere praticabile per lui, una rottura con l'Italia dei Valori, perché nel mentre stiamo parlando in Trentino Alto Adige stanno completando la fase della competizione elettorale dove si vota fra qualche giorno e stiamo incamminando insieme. In Abruzzo l'Italia dei Valori gli ha messo a disposizione un candidato presidente, Carlo Costantini, ed un programma di rigore che può ridare credibilità a un centro-sinistra che è finito in galera. Nei prossimi mesi si vota in 3-4 mila realtà amministrative dove senza l'Italia dei Valori non riescono a vincere neanche la bamboletta.
Nemmeno la bamboletta. Gli effetti dell'indulto: 2 anni dopo è tutto scomparso. A Torino 40 detenuti costretti a dormire per terra con una coperta. Il carcere Le Vallette scoppia, 1445 detenuti per 923 posti. C'è un allarme della polizia penitenziaria, ripeto, poco più di 2 anni dopo l'indulto. Ma proseguiamo con il Veltroni apocalittico, al contrario di Carlo De Benedetti, che dice che non esiste nessun problema di emergenza democratica in Italia, di libertà di espressione. Dov'è il consenso di Berlusconi secondo Veltroni? Oltre, naturalmente, dice, nella luna di miele che c'è sempre tra governo e opinione pubblica, cosa peraltro non vera perché moltissimi governi hanno sofferto subito di mancanza di consenso in Italia, Veltroni dice nell'occupazione della televisione.
C'è una gigantesca capacità di fare fuochi d'artificio, c'è una gigantesca capacità di esercitare un controllo sui mezzi di comunicazione e c'è, e torniamo al tema dei sondaggi, una certa tendenza a dire quello che in questo momento una parte dell'opinione pubblica si vuole sentir dire. A chi lo dice importa poco degli effetti che questo determina. Pensi a tutti i temi della sicurezza, dell'integrazione, sulle quali si dicono delle cose per me impensabili, ma che civettano con certe insicurezze e con certe paure.
Cioè, Beltrone accusa Berlusconi di essere in sintonia con quello che vuole il paese. Questo dice Beltrone, l'accusa che fa Beltrone, oltre a quella di occupare la televisione. Proseguiamo ancora con Beltrone, il quale dipinge una situazione che sarà drammatica, secondo lui, se Obama non dovesse vincere. Cioè, se vincerà McCain, sentite, c'è tutto un ragionamento sulla crisi del 29, il nazismo, sentite.
Senta, ha detto prima di Obama che se vincesse porterebbe un vento nuovo e tutto cambierebbe. Se non vincesse, cosa accadrebbe secondo lei?
Sarebbe secondo me la conferma del fatto che in Occidente c'è un clima molto, molto pesante, che io credo debba essere come tale vissuto. Vede, dalla crisi del 29 si uscì in due modi. Negli Stati Uniti si uscì con il New Deal, in Europa si uscì con il nazismo. Quando ci sono delle grandi crisi, e quella che stiamo vivendo è una crisi molto drammatica, si può sempre uscire in due direzioni, soprattutto quando dietro le spalle ci sono crisi di sistemi istituzionali, come fu Weimar per la Germania, che poi divenne la Germania nazionalsocialismo.
Beh, insomma, alla fine di questo ragionamento potrebbe essere che se non vince Obama può darsi che ci sarà un ritorno del nazismo in Europa. 800 24 0024, Rocco da Milano. Buonasera, Rocco.
Buonasera Cruciani.
Eccoci qua, dica.
Ascolti, volevo farvi una domanda, perché ieri mi sono ascoltato tutto l'intervento di Beltrone.
Sì.
Ma mi soffermo solo sul fatto che Berlusconi, come tutti sanno...
Io ho visto la partita invece, però non so chi ha fatto meglio.
Forse ha fatto meglio lei.
No, l'ho rivisto oggi, l'ho rivisto oggi.
Ok. Allora, internet
internet ci consente di vedere le cose anche il giorno dopo, due giorni dopo.
Ha ragione pure lei. Comunque Berlusconi, tutti sanno, comanda su tutta la carta stampata in Italia. Allora io mi domando, fossi un giornalista, io direi, ma signor Beltrone, ma chi te l'ha detto che io sono comandato da Berlusconi? Come mai non c'è mai persone, cioè giornalisti autonomi, sia di destra che di sinistra, che dicono a questi politici tutti, a Beltrone, a Di Pietro, perché quello che stai dicendo è una balla. Ed è una domanda che mi volevo porre, come mai? Perché se io fossi un giornalista e fossi cosciente della mia, come dire, autonomia, ogni volta che mi sento accusare che invece non è vero, dopo un po' mi girerebbero un po' le scatole.
Ma forse c'è una risposta, Rocco, al suo interrogativo, è che moltissimi giornalisti la pensano come Beltrone, pensano che in Italia ci sia una sorta di cappa informativa con Berlusconi che è lì a controllare tutto. Forse questa è la spiegazione. La ringrazio. Roberto da Vicenza.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Io volevo intervenire sul problema Beltrone Di Pietro, che si ricollega appunto al problema tra la televisione e gli altri media. Perché vede, non più tardi di un mese e mezzo fa, il 4 o il 5 di settembre, c'era la festa democratica a Firenze.
Sì.
Ecco. Beltrone ha usato le stesse identiche parole allora che ha usato Fazio. Guardi,
quali parole, mi scusi, perché ne ha dette tante da Fazio?
No, mi riferisco all'alleanza con Di Pietro che finisce perché
sì,
Di Pietro ha deciso
sì,
di fare il gruppo unico. Ecco, io ero presente in sala assieme a diversi...
Cioè, lei sta dicendo che non è una novità la rottura annunciata ieri da Beltrone con Di Pietro, non è una novità, lo aveva già detto
non
qualche mese fa.
Non è una novità, ma ha usato le stesse identiche parole di un mese fa. Ora, un mese fa nessuno ne ha parlato... Qui va da Fazio, dice le stesse parole ed esplode tutto. Capisce che la televisione ha una potenza diversa rispetto al resto, giusto?
E può darsi che sia così. Naturalmente c'è una manifestazione alle porte, quella del 25 ottobre, dunque tutte queste cose vengono amplificate maggiormente.
Certo, però è una linea che il Partito Democratico ha espresso un mese fa.
Sì, a me quello che fa più impressione è Beltrone che va in televisione a dire che l'opposizione non si fa solo in TV, ma anche nelle piazze, e lo dice dalla televisione. Ogni tanto sembra quasi che Beltrone snobbi la televisione, in realtà sta in televisione come gli altri leader, esattamente come gli altri leader. Mario da Milano, eccoci qui Mario, buonasera.
Buonasera, buonasera. Senta, io la chiamavo perché il modo in cui ha presentato l'intervista di Veltroni, che io ieri sera ho visto in diretta,
sì,
mi sembra eccessivo, insomma, mi sembra che ci sia una volontà di ridicolizzare le cose che dice Veltroni. Insomma.
Quali, per esattezza?
Per esempio quella sulla democrazia. Che è soprattutto la,
ma non è ridicolizzare, io non sono d'accordo, non sono d'accordo con quello che dice, appunto. La contrapposizione con De Benedetti mi pare chiara, cioè De Benedetti dice
però,
non c'è nessun problema.
Lui non ha mai detto che in Italia non si può esprimersi liberamente, come lei invece, in contrapponendo le frasi di De Benedetti, attribuisce a Veltroni.
Ma guardi Mario, certamente non è, non c'era un,
no, cose diverse.
C'è un, non c'era un, non c'è un contraddittorio, non è che si è rivolto a Veltroni De Benedetti dicendo Veltroni ha sbagliato, però mi pare evidente.
Però lei l'ha messo in connessione molto,
certo,
evidente, ricordando l'ex prima,
sì,
tessera del Partito Democratico, come a dire,
sì,
Veltroni viene sconfessato da colui che invece prima credeva in Veltroni o comunque credeva nel Partito Democratico.
Mi scusi, se una persona va dicendo ormai
non
da due mesi, da tre mesi,
non
sarà corretto, è quello che penso, però non è questione di correttezza. Da tre mesi Veltroni va dicendo.
Però lei si presenta come una trasmissione oggettiva, obiettiva.
Ma non c'è nessuna obiettività. Io nelle cose, nel giudizio sulle cose non c'è mai obiettività. Per cui quando uno dice come la pensa, l'obiettività non esiste. Non...
Certo. Poi,
il punto è diverso, Mario, perché io mi scusi, puntualizzo questa cosa. De Benedetti dice che in Italia non c'è un problema di libertà di informazione. Non c'è un problema di democrazia, non c'è un problema che riguardi nessuna dittatura, addirittura sostiene parlare di regime è sbagliato. Qui abbiamo i due leader dell'opposizione, Di Pietro e Veltroni, che da mesi gareggiano nel dire che c'è il regime mascherato, per cui mi pare evidente una diversità di opinione su questo, no? Tra De Benedetti e Veltroni e anche Di Pietro,
ha,
o no?
Ha confermato una diversità di opinioni molto profonda con Di Pietro, insomma, quindi non mi sembra che usino gli stessi argomenti, gli stessi toni.
Sentiamo subito il primo TG delle 19, quello del TG3.
Morto a 98 anni Vittorio Foa, uno dei padri della Repubblica, antifascista, protagonista del sindacato e maestro della sinistra. Clima, il commissario europeo frena sulle richieste italiane, non ci sarà nessun rinvio, replica il ministro Prestigiacomo, senza modifiche, niente accordo. 20 milioni di disoccupati in più per la crisi, annuncia l'Organizzazione Nazionale del Lavoro. Bush non esclude nuovi incentivi all'economia. Dopo l'appoggio dell'ex segretario di Stato di Bush, Colin Powell, Obama vola nei sondaggi e promette per lui un posto nel mio staff. Da Milano a Palermo continua la protesta in scuole ed università. Professori e studenti di fisica fanno lezione all'aperto davanti a Montecitorio. Tra gli 11 e i 15 anni beve un ragazzo su 5, allarme della prima conferenza nazionale sull'alcol, oltre 9 milioni di italiani a rischio. Da stasera la nuova linea notte del TG3, un'ora di informazione dalle 24 all'una e ore 21, TG3 minuti.
Bene, si è confusa un po'. La Berlinguer sul lancio del nuovo programma del TG3 e noi sentiamoci Sky TG24 con i suoi titoli.
Fed, Bernanke, l'economia resterà debole, servono sgravi fiscali, volano le borse.
Crisi, il ministro Scajola rilancia gli incentivi per auto ed elettrodomestici.
Clima, la Prestigiacomo, modifiche o niente accordo, l'Europa esclude un rinvio.
Rai e Consulta ancora nulla di fatto, ma giochi riaperti dopo la rottura Veltroni Di Pietro.
È morto Vittorio Foa, figura storica della sinistra italiana, aveva 98 anni.
Meredith a processo e familiari chiedono un maxi risarcimento di 25 milioni.
Afghanistan, un'altra strage, autobomba uccide 5 bambini e 2 militari tedeschi.
Annuncio di Obama, se vinco possibile incarico a Powell, il sondaggio lo premia.
Il nuovo appello del Papa, i malati inguaribili non vanno abbandonati.
Calcio, Roma e Juve si leccano le ferite con la Champions, verifica decisiva.
Bene, 19:20, 800 24 00 24, iniziamo con due comici sicuramente simpatizzanti di sinistra e però straordinari perché non faziosi e soprattutto comici veri e propri. Maurizio Crozza, che imita in maniera superba ieri sera sulla 7 il ministro Brunetta. Guardate, è uguale, mi sono quasi impressionato a vederlo sempre su internet perché ogni tanto non riesco a vedere tutto. Sentiamo.
Fatemi spiegare.
Sì.
il 60% degli italiani mi ama.
È vero.
Sono contento. E per questo va tutto bene, l'ottimismo che caratterizza probabilmente questo governo.
È il momento ottimo, un'economia forte. Ministro, c'è una crisi economica gravissima.
Bene, è giusto.
Ma chiudono le banche, ministro.
Siete indietro, si fa pulizia.
Vabbè, però.
È nella giungla, il forte mangia il debole. Ci saranno delle famiglie che non avranno più la casa. Bene.
Gente sull'astico, bene.
Morti, probabilmente sì.
Ma bene. Ma scusi, sono
le persone che soffrono. Guardate, io lavoro 28 ore al giorno.
Se dico 24
la gente non capisce.
Ma come non devi capire?
E c'è gente che soffre, la gente che soffre, ci sarà sempre.
Però non
fatemi fare Gesù. Già sono padre Pio.
No, guardi, ministro.
Perché ride? Non fa neanche ridere.
Per sdrammatizzare, una battuta.
Guardate che è il massimo, è una delle più belle imitazioni che ho mai sentito e ho mai visto. La litizietta è un'altra cosa, questa qua sul maestro unico, anche questa non è male.
Bisogna tagliare, tagliamo ancora di più, Maria Star. Gel, spremiti ancora un po', invece del maestro unico.
Gel, però,
si spreme, no?
Vabbè, ho capito.
Allora, Gel, invece del maestro unico, puoi fare di più. Mettine uno unicissimo, ne metti uno solo, lo metti a Viterbo, così, e tutti quelli delle elementari vanno lì, capiti? Centro Italia, praticamente, quelli di Brindisi e Courmayeur dovranno svegliarsi un po' prima, d'altronde, l'economia
vuol
qualche
dire.
Eva,
siamo
così bisogna tagliare, vai negli stadi, capito? Maxi schermi e via, come nelle missioni, tra 4 milioni di bambini, usi l'impianto e le casse di Vasco Rossi.
Certo, anche in televisione si può fare maestro in televisione.
Un metro unico, non so, vengono alla lavagna quelli di Sondrio. 2 per 3, 6. Ravenna disturba, fuori!
Questa è la litizietto sul maestro unico, 800 24 0024, naturalmente ieri sera, credo. Da Fazio, qualche volta i ministri parlano, poi sono costretti a correggersi perché magari vengono interpretati male oppure hanno detto delle cose esagerate. È successo a Roberto Maroni quando la scorsa settimana ha detto di Saviano: è un eroe, anzi no, è un simbolo, ma non è l'unico simbolo della lotta alla camorra.
Saviano è un simbolo, non è il simbolo della lotta alla criminalità. La lotta alla criminalità la fanno poliziotti, carabinieri, magistrati, la fanno gli imprenditori che sono spesso in prima linea, magari senza l'onore delle cronache dei giornali.
Molti giornali avevano interpretato questa cosa come un attacco a Saviano e allora la correzione di Maroni il giorno dopo. Sentiamo Sky.
Conosco Saviano, è un ragazzo molto coraggioso, ma non è un bene per lui caricargli addosso tutte queste responsabilità. Non può farsi carico nell'immaginario collettivo della lotta alla criminalità. Il ministro dell'interno Roberto Maroni smorza così i toni della polemica accesa ieri dalle sue parole sull'autore di Gomorra.
E poi succede anche alla questione della scuola, perché la Lega da una parte vuole queste classi differenziate o classi speciali, comunque dei corsi, ha parlato di classi la Lega. Il ministro Gelmini dice no, insomma, potrebbero essere anche dei corsi di lingua.
Oggi la scuola non è organizzata, non è strutturata per assolvere al meglio la funzione di integrazione dei bambini immigrati e ogni genitore che abbia un figlio a scuola sa perfettamente che i bambini immigrati vengono immessi nelle classi anche quando non conoscono bene la lingua italiana. Allora non si tratta di creare classi differenziate, quanto di aiutare questi bambini a potersi integrare nel nostro paese, come? Attraverso l'insegnamento della lingua italiana.
Insomma, cosa si vuole fare? Creare delle classi, dei percorsi diversi in parte oppure solamente fare dei corsi di lingua? Perché la cosa cambia sostanzialmente. Andiamo a sentire quello che ha detto sabato Carlo De Benedetti, l'editore del gruppo L'Espresso, da Fabio Fazio, a proposito del fatto che in Italia un problema di libertà di espressione, di regime, non esiste.
Io come l'impressione che la nostra idea di democrazia compiuta coincida esclusivamente con la possibilità di comprare delle merci. Comprare delle cose, cioè la libertà di cui noi godiamo non coincide con la possibilità di dire o fare delle cose, ma di comprarcele. Lei che ne pensa?
Beh, non è proprio così, la sua è una visione un po' pessimista, nel senso che, per esempio, lei oggi può stampare o scrivere su un giornale le cose che vuole, quindi da questo punto di vista la libertà di espressione in questo paese è totale. Io credo che noi non siamo, credo sono in grande errore quelli che dicono che siamo in un regime. Credo che siamo in una democrazia a scartamento ridotto, nel senso che nel momento in cui chi siede in Parlamento non è stato eletto ma è stato nominato, indubbiamente è una democrazia un po' ridotta.
Questo pensa Carlo De Benedetti su chi urla la parola regime nelle piazze e nelle interviste. Veltroni, sempre da Fabio Fazio, ieri di fronte alla domanda ma perché Berlusconi ha tutto questo consenso, dice perché tutti i governi attraversano un periodo di luna di miele con il paese e poi perché occupa le televisioni, perché fa dei fuochi d'artificio, perché si mette in sintonia con quello che la gente vuol sentirsi dire.
C'è una gigantesca capacità di fare fuochi d'artificio, c'è una gigantesca capacità di esercitare un controllo sui mezzi di comunicazione e c'è, e torniamo al tema dei sondaggi, una certa tendenza a dire quello che in questo momento una parte dell'opinione pubblica si vuole sentir dire. A chi lo dice importa poco degli effetti che questo determina. Pensi a tutti i temi della sicurezza, dell'integrazione, sulle quali si dicono delle cose per me impensabili, ma che civettano con certe insicurezze e con certe paure.
Questo Veltroni, che poi afferma, sempre da Fazio, che se non dovesse vincere Obama ci sarà una sorta di catastrofe mondiale.
Senta, ha detto prima di Obama che se vincesse porterebbe un vento nuovo e tutto cambierebbe. Se non vincesse cosa accadrebbe secondo lei?
Sarebbe secondo me la conferma del fatto che in Occidente c'è un clima molto, molto pesante, che io credo debba essere come tale vissuto. Vede, dalla crisi del 29 si uscì in due modi. Negli Stati Uniti si uscì con il New Deal, in Europa si uscì con il nazismo. Quando ci sono delle grandi crisi, e quella che stiamo vivendo è una crisi molto drammatica, si può sempre uscire in due direzioni, soprattutto quando dietro le spalle ci sono crisi di sistemi istituzionali, come fu Weimar per la Germania, che poi divenne la Germania nazionalsocialismo.
Questo è il ragionamento di Veltroni. Se voi avete capito qualcosa di quest'ultimo passaggio tra Weimar, il nazismo, eccetera, fatemelo sapere, perché a me non tornano i conti. Cioè, quello che capisco io, e non ho nessun pregiudizio da questo punto di vista, è che se non vince Obama, questo credo che sia il ragionamento, ma ho delle difficoltà, se non vince Obama forse potrebbe arrivare il nazismo in Europa. Allora, Mario da Milano, eccoci qui.
Eccomi qua, ci sono.
Prego, prego, continui.
No, niente, beh, adesso dopo l'interruzione è difficile continuare, no? Però, come si diceva prima, a me non sembra che Veltroni utilizzi gli stessi argomenti di Di Pietro. Non parla di regime,
insomma.
Denuncia però una situazione nella quale lo strapotere di Berlusconi sulle televisioni, su buona parte della stampa, soprattutto quella maggiore, crea una situazione nel paese di non ottimale, insomma.
Di squilibrio.
Profondo.
A parte la P2, a parte i toni,
non mi sembra
a parte la P2 e qualche differenza di tono sulla questione del regime.
Berlusconi parlava di
più o meno la stessa cosa.
L'occasione del governo Prodi, come
sì, sì.
Ricordava da Fazio, che però mi pare lei non abbia trasmesso.
Sì.
E quando fece la manifestazione contro Prodi, gli striscioni erano contro il regime.
Sì, no, ma noi l'abbiamo detto più volte, le opposizioni in Italia dal 92 e dal 94 in poi, diciamo così, per semplificare, hanno sempre gridato al regime, all'occupazione di tutto, eccetera.
Però mi sembra che ci sia una maggiore severità nei confronti del Partito Democratico, a cui si fanno i raggi X su ogni cosa che dice, su ogni cosa che fa, e non altrettanto viene fatto per la ragione che dicevamo prima, per il controllo dei mezzi di comunicazione, non altrettanto venga fatto nei confronti dell'altro schieramento.
Beh,
politico.
Insomma, che non si facciano le pulce a Berlusconi mi sembra eccessivo, insomma, è successo negli ultimi 14 anni parecchie volte, insomma. Ma il punto credo non sia questo. Credo che, non so, vorrei una conferma da lei, se condivide o meno quello che sto dicendo. Credo che magari anche degli elettori, credo del Partito Democratico, posso sbagliarmi su questo, si attendessero da Veltroni una opposizione diversa, perché è stato lo stesso Veltroni a presentarsi come un'opposizione che non deve gridare, non deve demonizzare, eccetera, eccetera.
governo che hai. Se il governo che hai ti delegittima, ti dice che sei inesistente, ti dice che con te non farà mai nessun dialogo, mica Veltroni può stare lì a pigliarsi i cazzotti tutti i giorni e offrire un'opposizione che al governo non interessa. Insomma, voglio dire, lei non credo che sia così ingenuo da pensare che Veltroni possa fare da solo un'opposizione diversa.
No, credo che sia molto difficile. Credo che sia. Sì, no, ho capito il suo ragionamento. Lei attribuisce a Berlusconi la responsabilità di una mancata collaborazione con l'opposizione. Ci sono diverse scuole di pensiero da questo punto di vista. Io penso semplicemente che, siccome il governo ha un consenso molto alto, e qui possiamo dilungarci sul perché, è molto difficile per Veltroni fare un'opposizione collaborativa, e allora bisogna trovare gli argomenti, il Parlamento che è delegittimato, le televisioni eccetera, per cercare spazio elettorale. Da un certo punto di vista si capisce, però se uno ascolta le parole di Veltroni oggi e le parole di Veltroni a Lingotto e anche in parte quelle della campagna elettorale, è un Veltroni indubbiamente molto diverso. Mario, la ringrazio. Andiamo a Bologna, Giuliana.
Sì, pronto?
Prego, buonasera.
Buonasera, io sono un insegnante e la ringrazio per aver mandato.
Oh, le insegnanti, eccoci qui.
Se non mai sentite, come ha detto ieri sera la Littizzetto nel suo programma.
Sì, beh, noi ospitiamo diverse insegnanti, spessissimo ci chiamano, ci ha chiamato una simpaticissima signora l'altra sera, venerdì, non mi ricordo da dove, che ci ha bacchettato.
Sì, venerdì ho provato a chiamare anch'io, ma poi alla fine non sono riuscita a parlare.
Mi dica.
No, intanto grazie per aver mandato in onda quel pezzetto della Littizzetto. Un punto centrale che è proprio, ha detto la Littizzetto, che è il nodo di questa riforma, e che ha detto: ma le insegnanti qualcuno le ha sentite? E io le dico, come insegnanti da 22 anni nessuno ci ha sentito, oltre a me. Anche io sono insegnante della scuola dell'infanzia statale, e anche i miei colleghi della scuola statale primaria sono stati ascoltati sulle ipotesi di una riforma.
Lei è un insegnante di scuola dell'infanzia, dunque di bambini tra i 3 e i 6 anni.
Ho un figlio che sta frequentando una scuola a tempo pieno,
Cos'è che non le sta bene di questa riforma? Che poi riforma non è, magari è anche una parola grossa. Comunque,
sì, no, io le dico sinceramente, sia come insegnanti, come genitori, noi è dall'inizio di settembre che cerchiamo di farci sentire. Finalmente adesso, verso metà ottobre, un po' di trasmissioni si stanno occupando di noi.
Al di là di questo, cos'è che non le va bene, Giuliana?
Non mi va bene il fatto che vengano dette delle cose che sono assolutamente, secondo me, secondo il mio parere anche di colleghi, falsi, nel senso che il tempo pieno non potrà rimanere, perché un insegnante solo nella scuola primaria, e questo toccherà anche la scuola dell'infanzia, perché c'è un emendamento dello Stato approvato il 6 di agosto che riguarda anche la scuola dell'infanzia, che ci sarà solo un turno antimeridiano e poi si dice, si vedrà.
Però
poi
mi scusi, il governo dice che il tempo pieno non verrà toccato, poi vedremo quello che accade.
Assolutamente falso.
Beh, è falso, ancora non lo sappiamo se non verrà toccato o no, lo vedremo. Il governo dice no, il governo pieno addirittura toccato, aumenterà.
Sì, scusi se l'ho interrotta, mi dica.
No, il governo sostiene addirittura aumenterà il tempo pieno, per cui
Io mi domando come possa fare ciò, nel senso che adesso ci sono due insegnanti che lavorano 22 ore a testa alla settimana di tipo frontale con i bambini, più 2 da contratto per la programmazione, e usano questo tempo per delle compresenze. Nell'emendamento che dicevo prima dice che sarà proibitissimo assolutamente avere dei tempi in compresenza. Questa compresenza veniva usata per fare integrazione dei bambini stranieri, di cui si parla
adesso, senza andare nel dettaglio. Lei sostiene che, dati alla mano, è impossibile che venga mantenuto il tempo pieno, è così?
Assolutamente.
Poi l'altra cosa che secondo lei non va bene, qual è?
È assolutamente questa cosa del tempo pieno, è questa che verrà toccata, e sarà una qualità di scuola e istruzione che premierà chi a casa potrà dare degli stimoli culturali e di diverso tipo ai bambini.
Non l'ho capito,
chi a casa,
no, cioè questa
non avrà le possibilità di dare questi strumenti ai propri figli, i bambini resteranno con 24 ore di scuola.
Ho capito.
E basta.
Insomma, fondamentalmente il tempo pieno. Secondo lei la critica principale, la sua critica principale è il tempo pieno?
Assolutamente, ma perché non può essere mantenuto
d'accordo
il tempo pieno con un insegnante che farà solo il mattino, il pomeriggio chi lo farà? Nessuno ce l'ha detto.
D'accordo,
ancora.
Giuliana, la ringrazio
grazie
molto.
Grazie a voi, buonasera.
Andiamo a Luca da Roma, buonasera.
Sì, buonasera. Io volevo riallacciarmi al discorso di Veltroni che ho sentito stasera nella sua trasmissione. A me sembra che insomma non sia una novità il fatto che l'opposizione parli di regime, come diceva il radioascoltatore precedentemente, perché lo diceva Berlusconi nella scorsa legislatura, Rutelli in quella prima ancora, eccetera eccetera.
Sì, no, ma guardi, siccome gli ascoltatori mi stimolano molto su questo punto qua, e fanno bene naturalmente, da domani, anzi se facciamo in tempo stasera, ma magari non facciamo in tempo, riproponiamo qualche stralcio, qualche passaggio di Berlusconi in cui poco dopo le elezioni del 2006, erano condizioni diverse ma va bene lo stesso, gridava al regime, all'occupazione di tutte le cariche istituzionali, alla mancanza di libertà, eccetera. Così, così le facciamo ascoltare e siamo tutti più tranquilli.
Poi è una cosa infondata totalmente, lo dimostra il fatto che per esempio la trasmissione di Santoro Anno Zero continua ad andare in onda con attacchi violenti a Berlusconi, come è successo credo 2 settimane fa, dove Travaglio ridicolizzava Berlusconi in discoteca e così via. Quindi insomma non penso che sia una cosa totalmente infondata e va avanti, come diceva lei, da 15 anni.
Sì, no, ma guardi, lei ha perfettamente ragione quando dice che qualsiasi opposizione in Italia, diciamo dal 94 in poi, dalla Seconda Repubblica, dalla cosiddetta Seconda Repubblica in poi, ha gridato al regime, all'occupazione, alla mancanza di democrazia, eccetera eccetera. E 19:43, sempre 800 24 00 24, andiamo a Milano. Massimo, buonasera.
Buonasera. Senta, io ho ascoltato con attenzione, specialmente quello che lei ha mandato in onda in relazione a Veltroni, intervistato eccetera, ma l'impressione che ne ho è che Veltroni mostri una grande paura, ma fondamentalmente credo che sia la paura sua, personale, di perdere posto, cioè di non essere più segretario del Partito Democratico, perché oltretutto nello stesso Partito Democratico, basta leggere i giornali, molti sono intervenuti dicendo che insomma la leadership di Veltroni è diciamo traballante. Ora, la sua digressione al riguardo della Repubblica di Weimar è semplicemente idiota, ovviamente un'idiozia intellettuale, non sto dicendo che Veltroni sia un essere umano idiota, è idiota quello che ha detto, perché non c'è nessuna Repubblica bolscevica alle porte che con rivoluzione d'ottobre, non c'è nessuna dittatura di partiti nazisti al potere in Europa. Quindi non ha senso, c'è proprio una sciocchezza assoluta, oltre che ignorante sul piano della conoscenza della storia d'Europa. Però sostanzialmente io credo che sia un po' valga il famoso motto che dice che il cane che più ha paura è quello che abbaia più forte. E beh, insomma, ha ragione forse ad avere paura, il partito è scivolato, ha perso le elezioni, non ha avuto la dignità di dimettersi, come ebbe un uomo del quale io non condivido assolutamente il pensiero, Occhetto, però Occhetto si dimise.
Beh, insomma, ci ha messo...
94, onestamente disse, cari compagni e amici, più compagni che amici, mi dimetto. Ho sbagliato, ho perso, mi ho portato alla sconfitta. Veltroni mi pare che invece, come dire, pontifichi sulle macerie, insomma, no?
Va bene Massimo, la ringrazio. Oggi c'è un nuovo giornale in edicola, che poi non è un nuovo giornale, ma insomma una riforma del riformista che esce in formato diverso, 32 pagine, uno dei miei giornali preferiti. Con piacere ospito il direttore, che è spesso tra noi, Antonio Polito, buonasera.
Eccoci, buonasera e molte grazie per il preferito.
Allora, parliamo però di cose concrete, di politica, non perché l'uscita del giornale non sia una cosa concreta, per carità. La notizia, diciamo, di queste ore è questa rottura che è stata annunciata da Veltroni, anche se un ascoltatore prima ci diceva in realtà Veltroni la stessa cosa l'ha detta un mese fa durante una festa del Partito Democratico. Comunque sabato c'è la manifestazione, forse in televisione fanno le cose, fanno più clamore, comunque questa rottura annunciata tra Veltroni e Di Pietro. Voi, se non leggo male qualche agenzia di stampa, domani ospitate un editoriale, scrivete un editoriale in cui sostenete questa tesi: una volta rotta l'alleanza con Di Pietro bisogna puntare, per quello che riguarda il Partito Democratico, decisi verso l'UDC, a partire dalle alleanze locali, mi sembra, no?
Sì, io intanto ha ragione quell'ascoltatore, perché Veltroni l'ha detto non una ma più volte, il che diciamo depone anche male per la qualità del dibattito politico italiano, perché le notizie vecchie vengono riciclate ogni giorno come nuove, e soprattutto depone male anche sulla chiarezza dei rapporti politici tra questi due partiti, perché se uno lo deve ripetere più volte vuol dire che non è chiaro che si è tutta l'alleanza. E io penso che sia una cosa giusta, saggia, anche se l'ha già fatto è bene rifarla, però a due condizioni: primo, che non la rifaccia più, nel senso che, perché se la rifà uno non crede più che è vera, no? Cioè, se la rifà troppe volte deve essere definitiva e finale, insomma. Secondo, che siccome il PD alle amministrative in particolare non può vivere senza alleanze, che la conseguenza automatica di questo sia di provare a stringere un'alleanza con Casini. Io domani ho sul giornale un'intervista a Casini che su questo risponde picche per il momento, però questa è la mossa che dovrebbe fare il PD.
Ecco, risponde picche perché il corpo del suo partito, la massa del suo partito, soprattutto in alcune regioni, è ancora molto vicina alla posizione del PDL?
Sì, risponde picche per questo, risponde picche perché Casini si è impegnato in un'operazione molto difficile, che è quella di tenere vivo il centro senza allearsi né con l'uno né con l'altro. Risponde male anche perché, risponde picche anche perché il suo elettorato in realtà è molto restio a confondersi con quello del PD, almeno finché il PD ha le ambiguità che l'alleanza con Di Pietro ha testimoniato.
E le ambiguità denunciate da Del Turco, per esempio, in una trasmissione che già sta facendo discutere, che andrà in onda stasera, Porta a Porta, sono concrete secondo lei su questo piano, che è quello della giustizia, cioè dei rapporti con Di Pietro?
Beh, insomma, certamente il PD soffre di questa tensione che esiste onestamente anche in una parte del suo elettorato, e che è una tensione, diciamo tra virgolette, giustizialista, insomma, cioè a pensare, a sperare che l'azione giudiziaria possa risolvere i problemi politici e sociali del paese, no?
Sì.
E quindi in questo senso certamente ha ragione Del Turco. D'altra parte, la concorrenza che Di Pietro fa nell'elettorato del PD dimostra che questo problema esiste, bisogna saperlo gestire, perché fra l'altro risponde anche a una motivazione corretta, cioè quello di volere che si faccia giustizia in Italia, non è mica sbagliato.
Sì.
Quindi insomma, però bisogna gestirlo politicamente per non farlo diventare un'ossessione che, a mio modo di vedere, rafforza il premier invece di indebolirlo.
Da questo punto di vista si dovrebbe iniziare, le dice, subito dalle amministrazioni locali. Veltroni ha detto un'altra cosa, naturalmente di fronte alla constatazione che è vera di Di Pietro: senza di noi non si vince nemmeno una bamboletta, ha detto Di Pietro, il PD non vince da nessuna parte, c'è una difficoltà concreta, e forse questo è un motivo ancora più forte da un certo punto di vista per prendere una decisione definitiva.
Sì, però bisognerebbe rispondere a Di Pietro, e credo che Veltroni l'abbia anche fatto, che pure senza il PD, certamente senza il PD, Di Pietro non vince neanche una bamboletta. Allora, se l'obiettivo di Di Pietro è solo quello di diventare una minoranza un po' più larga e di rubare qualche voto al PD, è un obiettivo francamente discutibile, anche molto da vecchia politica, ecco, insomma, da prima Repubblica, no? Pigliare lo 0,5 in più, a che serve? Quindi io penso che le amministrazioni locali, invece il PD dovrebbe cercare alleanze più affidabili con partiti più affidabili come l'UDC di Casini.
Le voglio fare un'altra domanda che riguarda le elezioni americane, ma indirettamente anche Veltroni. Non le voglio fare dire una cosa contro Veltroni, perché già l'accusano di essere un altro veltroniano di ferro.
Non dirò mai più niente contro Veltroni.
Però insomma, io ho fatto ascoltare prima una parte del ragionamento di Veltroni su Obama, che è veramente il massimo del politicamente corretto. Cioè, Veltroni ha dipinto ieri sera da Fazio, alla trasmissione di Fazio, una situazione del mondo nel caso in cui dovesse vincere McCain, che è una sorta, io credo che nemmeno gli americani la pensino in questo modo, cioè se dovesse vincere McCain gli americani avranno fatto la loro scelta e non pensano che ci sarà un disastro dell'economia globale, oppure addirittura ha parlato di nazismo Veltroni. Ecco, questo mi sembra veramente il massimo del politicamente corretto, o no?
Purtroppo non ho sentito quello che ha detto Veltroni. Io, se vuole la mia opinione, io penso che gli Stati Uniti d'America si trovano questa volta, come spesso nella storia, nella fortunata condizione che possono scegliere tranquillamente l'uno o l'altro senza che questo provochi nessun mutamento, ecco, di regime, di politica estera, di collocazione nel mondo. Difenderanno sempre gli interessi degli Stati Uniti, difenderanno sempre l'unità della nazione, quindi questa è una fortunata coincidenza, circostanza che solo alcuni grandi paesi di antica democrazia hanno. Quindi non credo, io penso che sia molto meglio per il mondo, più ancora che per gli Stati Uniti, e prima ancora per gli Stati Uniti, sì, che Obama, per una serie di ragioni che non sto qui a spiegare. Però certamente McCain, fra l'altro, è un repubblicano molto sui generis, molto diverso da Bush, molto attraente per gli elettori indipendenti, cioè non per il hardcore, per la parte
tradizionale
dei repubblicani, per i quali non a caso è stata candidata la Palin, no? Proprio per suscitare un po' l'entusiasmo di quelli che nei confronti di McCain non si mobilitava. Quindi io penso che dal punto di vista delle vicende del mondo non ci siano rischi particolari se vince McCain, tranne che farà una politica estera più muscolare, questo è certo.
Grazie al direttore del Riformista Antonio Polito, buona serata.
Grazie a lei.
La Zanzara.
Eccoci qui alle 19.57.28, inizieremo questa sera dal TG1, i titoli del TG5 sono appena passati, vi rimanderemo tra qualche istante. Come al solito andiamo all'Aquila. Graziella, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Prego.
Senta, io la chiamo perché da quando è venuta fuori la notizia della proposta della Lega sulle classi differenziate per gli alunni stranieri, sì, mi sono chiesta di che cosa stessero parlando. Poi stasera, quando lei ha citato la ministra Gelmini dicendo che faceva una correzione di tiro, ho avuto proprio veramente la voglia di dirle. Nella scuola italiana da anni si sono formate insegnanti per l'insegnamento della lingua italiana come lingua seconda. Sono stati fatti dei corsi in moltissime scuole, se lei va su internet vede una quantità enorme di scuole un po' sparse su tutto il territorio, sì, nazionale, che fanno corsi per ragazzi stranieri, perché la nostra legge prevede che un ragazzo sia immesso nella classe.
Dunque quello che dice la Gelmini già esiste nel concreto. Sentiamo i titoli del TG1, poi torno subito da lei.
La famiglia di Meredith chiede 25 milioni di risarcimento per la morte della ragazza. Negli USA video denuncia dell'avvocato di Amanda. Clima, nessun rinvio, dice l'Europa. Senza modifiche salta l'intesa, replica il ministro Prestigiacomo, e l'opposizione protesta. Borse mondiali in rialzo, Scaiola, bisogna far ripartire il mercato dell'auto e degli elettrodomestici. Tremonti difende il patto di stabilità. Muore a 98 anni Vittorio Foa, partigiano, padre della Costituzione, sindacalista, leader del socialismo dal volto umano. Alcol, 9 milioni di italiani a rischio, aumenta il consumo nella fascia d'età tra gli 11 e i 15 anni, nonostante i divieti. Una valanga di effetti speciali per il nuovo film di 007, Quantum of Solace, con Daniel Craig nel cast.
Bene, da 007 andiamo e torniamo, anzi, all'Aquila con Graziella, che stava dicendo l'indicazione della Gelmini, magari si potrebbe pensare a fare dei corsi di lingua, eccetera, in realtà già esiste, naturalmente
sì.
Non
iniziato i corsi, ragazzi che non pagano. Li abbiamo iniziati con 4 mediatori linguistici forniti dal comune dell'Aquila, che fanno delle lezioni di italiano tirando fuori i ragazzi per gruppi di livelli, tirando fuori i ragazzi dalle classi, soprattutto nelle ore naturalmente di italiano e di storia, geografia, e lasciandoli in classe invece nelle lezioni pratiche, che sono quelle che comunque possono seguire anche se non conoscono l'italiano. E questi corsi dureranno praticamente, speriamo a scalare per il numero di ore,
sì,
per tutto l'anno scolastico, ma non è che la mia è un'esperienza eccezionale, ci sono una quantità enorme di scuole che fanno questi corsi. Allora io mi chiedo, ma la ministra Gelmini conosce quello che si fa nelle scuole italiane?
Perché poi altra domanda, che motivo c'è magari di fare certe proposte quando poi un ministro dice, non dico il contrario, ma sostiene che bisogna invece fare dei corsi di lingua che peraltro esistono già. Si parla ogni tanto di polemiche, si creano delle polemiche talmente assurde.
Delle polemiche sul nulla.
Graziella, sono d'accordo con lei.
Avere un minimo di conoscenza delle cose come stanno e probabilmente si vedrebbero meno superficialità almeno.
La ringrazio. TG5, titoli.
Confronto sul clima in Lussemburgo, il commissario europeo, nessun rinvio, il ministro Prestigiacomo, se non ci saranno modifiche non ci sarà accordo. La famiglia di Meredith chiede 25 milioni di risarcimento per l'accusa, il delitto, premeditato come un rito sessuale, slittò di un giorno. Chi è veramente Amanda Knox? Da soli sono tranquilli, in gruppo si scatenano, ogni anno oltre 20.000 reati commessi da bulli e gang giovanili, picchiano e rubano di tutto. Prove generali in Florida, dove già si vota per corrispondenza. Il democratico Obama, forte dell'appoggio di Colin Powell, stacca di 6 punti il repubblicano McCain. Domani l'estrazione record del Superenalotto, il 6 vale quasi 95 milioni. Gli italiani sognano e nelle ricevitorie continua il boom delle schedine. Abbiamo provato sulle strade della Sicilia la nuova Ferrari California Spider Coupé.
Va bene, dalla Ferrari California andiamo a Torino, Alberto. Prego, buonasera Alberto.
Buonasera.
Dica. Pronto? La sento, un po' lontano ma la sento, dica pure.
Perfettamente, allora io avevo il piacere di intervenire sulla frase di Veltroni, quella che lei ha citato nella sua trasmissione a proposito della trasmissione di Confazio. Secondo me si tratta semplicemente di un richiamo a una possibile deriva populista e autoritaria, tanto più che richiamare esattamente il nazionalsocialismo.
Sì, può darsi, ha citato il nazismo, ma insomma sono tutti ragionamenti un po'.
Sa che nei periodi di crisi le masse, come le definiva Marx, si rivolgono verso ideologie di un certo estremismo. Ora, non penso che in Europa e nel mondo ci sia spazio per un rifiorire del nazionalsocialismo in sé per sé, però una deriva autoritaria, magari di stampo militarista, potrebbe essere possibile, in effetti.
Non lo so, mi sembra che siamo molto lontani da tutto questo, però.
Io lo vedo come una possibilità. In effetti forse il richiamo al nazionalsocialismo da parte di Veltroni poteva essere semplicemente un esempio, però
forse sbagliato, forse esagerato, non lo so. A me sembrano ragionamenti un po' contorti, mi verrebbe da dire, come oggi ho letto su un giornale, credo appunto Il Riformista, che Veltroni forse farebbe bene ad andare più in altre trasmissioni, più popolari, diciamo così, rispetto al pubblico colto di Fazio. La ringrazio Alberto, andiamo a Roma, Aurelio.
Sì, buonasera.
Buonasera.
Buonasera. Solo volevo intervenire in ordine alle elezioni presidenziali americane, perché ho sentito diverse fonti, più o meno valide, parlare di una sorta di mega complotto che io già premetto, secondo me assolutamente non credo, almeno non credo e spero non sia vero, secondo il quale la strategia sarebbe volutamente da parte di McCain di far vincere Obama, il quale si troverebbe a dover sostenere, affrontare la crisi a livello mondiale, purtroppo si preannuncia, per poi poter subentrare dopo dicendo vedete ha sbagliato tutto lui.
Hanno subentrare gestito... quando? Non siamo mica in Italia qui che cadono i governi.
Questo per fortuna insomma, non è così. Però io ho sentito dire, e premetto una cosa a cui non credo...
Ma fonti? Quali fonti? Mi scusi Aurelio.
Guardi, io ho sentito anche degli amici che vivono in America, e mi hanno riferito di questa cosa che un po' viene letta, no? Come cosa surreale, quindi sai, un po' come scherzo.
Sì.
E un po' in realtà qualcuno inizia a dirla in maniera un po' più marcata. Io non ci credo per un motivo molto semplice, che il partito di McCain sta spendendo l'ira di Dio, come si dice, di soldi per una campagna. Non credo che se volessero perdere avrebbero fatto tutto.
Ma guardi, la dietrologia è una vecchia bestia difficile da abbattere, dunque sicuramente può circolare una cosa di questo tipo. Magari c'è qualche repubblicano che non crede più alla vittoria e può dire: beh, adesso la patata bollente della crisi se la becca tutta Obama. Ma insomma, non credo che McCain voglia perdere. Nessuno vuole perdere. Perdere significa perdere molto potere negli Stati Uniti. La ringrazio, Aurelio. Vogliamo capire qualcosa di più di questa pseudo rottura, oppure no? Oppure vera rottura tra Di Pietro e Beltroni, annunciata ieri, anche se un ascoltatore prima ci ha detto: beh, più o meno le stesse cose Beltroni le diceva un mese fa alla festa del Partito Democratico a Firenze. E per questo chiamiamo in causa un cronista che si occupa di queste cose quotidianamente, Jacopo Iacoboni della Stampa. Ciao, buonasera.
Ciao, buonasera.
Allora, innanzitutto andiamo all'osso della vicenda. Una rottura vera oppure finta? Perché nel tuo pezzo di oggi leggo...
Ma io che hai usato tu, pseudo rottura, diciamo. Mi sembrava corretta, ecco.
Sì, perché...
Beh, mi sembrava corretta per un motivo, perché diciamo è difficile dire rottura sì o rottura no. Rottura sì, bisogna considerare che è difficile rompere quando tu hai, diciamo, tre partite aperte in cui l'Italia dei Valori di Di Pietro, se non determinante, comunque decisiva.
Sì.
Cioè le due regioni, il Trentino e l'Abruzzo, e l'elezione del presidente della commissione di vigilanza Rai, no?
Sì.
Allora, in realtà l'ipotesi che si faceva è che Veltroni faceva un po' la faccia cattiva per cercare di ammorbidire Di Pietro, inducendolo a rinunciare a Orlando in vigilanza, magari al posto di Giulietti, preferendogli Giulietti, e in compenso, diciamo, a quel punto i due potrebbero avere un candidato magari unico in Abruzzo, che poi sarebbe un candidato di pietrista. Diciamo, il vero problema è che ieri Veltroni ha detto da Fazio quelle cose. Poi però i suoi stessi uomini si sono affrettati un po', hai visto, a smussare.
Infatti ho letto che Tonini sostiene,
sì,
esatto. Che Beltroni ha ribadito quello che ha sempre detto. Insomma.
Esatto, oggi poi Veltroni lo ha ridetto così. Ed è significativo però secondo me il fatto che invece Veltroni riceve grandi elogi oggi da D'Alema. Domani ci sarà un articolo del Riformista, credo l'editoriale, in
sì,
cui
sì.
Il Riformista...
Abbiamo sentito,
diciamo,
prima il direttore che ce lo spiegava.
Amico di Veltroni, in cui però dice che appunto spinge il PD ad andare verso Casini, verso l'UDC, no? Insomma,
ecco, ma c'è una parte del Partito Democratico che vuole invece un segnale definitivo, anche a partire dalle alleanze locali, un segnale definitivo verso l'UDC. C'è una parte forte del Partito Democratico che spinge Veltroni verso una scelta di questo
oggi
tipo?
Oggi noi, hai visto sulla stampa, scriviamo, diciamo, a chiare lettere, non è un mistero che, diciamo, i dalemiani sarebbero contenti di inaugurare un nuovo e ormai cominciano a dirlo abbastanza apertamente. Cioè oggi D'Alema lo ha detto, ieri lo diceva Peppino Caldarola, insomma è una cosa che comincia, mentre prima c'era stato un lavorio sotterraneo. Il problema però è capire quanto poi sia possibile di caso in caso. Per esempio in Trentino, dove si vota tra pochissimo, lì c'è un candidato del PD contro uno della Lega, e quello del PD verrà votato dal PD e dall'Italia dei Valori. Non c'è il tempo per costruire un'operazione politica centrista. In Abruzzo c'è un candidato centrista, però c'è anche un candidato di Di Pietro.
Sì.
E sai, in Abruzzo Di Pietro è proprio il suo serbatoio elettorale, quello più forte. Quindi sai...
La rottura si può consumare in Abruzzo, oppure in Abruzzo è molto difficile?
La rottura, diciamo, gli stessi dalemiani o anche centristi sono convinti che, diciamo, in Abruzzo, tutto sommato, se uno vuole lanciare una nuova alleanza PD-UDC, certo lanciarla con una sconfitta o comunque con una battaglia molto difficile, perché lì Di Pietro è forte, magari perde anche Di Pietro,
sì.
Però di sicuro prende tanti voti, quindi cioè rischi di lanciare questa nuova alleanza PD-UDC in una regione dove poi perdi, e questo non lo vuole né Casini né D'Alema né quelli che spingono per questo spostamento del PD. Quindi Di Pietro, si capisce perché Veltroni da una parte cerca di fare la faccia più dura, no, con Di Pietro, in questo modo accontentando le pulsioni dei dalemiani e così,
però dall'altra poi deve sempre fare un po' mezza retromarcia, perché la realtà è che ci sono delle partite in cui poi Di Pietro ha un peso
ancora aperto,
abbastanza,
certo,
abbastanza rilevante. Ecco, diciamo, non so,
ecco, ti chiedo un'altra cosa, come sarebbe sopportabile dal punto di vista della pancia degli elettori del Partito Democratico? Magari noi non la capiamo la pancia, non la afferriamo in pieno, però insomma, per esempio per l'Unità, che è uno dei partiti di riferimento del Partito Democratico, l'alleanza con Cesa, con Cuffaro, con l'UDC, come sarebbe sopportabile?
Io oggi non so se visto, sicuramente lo avrete probabilmente notato anche voi, che l'Unità nel racconto della giornata di ieri, della vicenda tra Veltroni e Di Pietro,
sì,
ha confinato questa, diciamo, pseudo rottura, per usare l'espressione tua, diciamo,
sì,
prima, in un piccolo sommarietto. Il titolo l'ha dedicato a Veltroni, andiamo in piazza, una cosa del genere, insomma,
sì,
Veltroni,
sì,
che sulla manifestazione del 25, no? Quindi è significativo che l'Unità non ha certo enfatizzato questa rottura
con
Di Pietro. Adesso non so se questo risponde alla tua domanda. Però
un po' sì, perché l'Unità ha dei toni di petristi, diciamo la verità.
Cioè, o comunque si sta cambiando, perché diciamo l'Unità della Concita De Gregorio è in mutazione su questo.
Sì.
Però, come dire, cioè, tanti, io sono convinto che uno dei problemi è che da una parte c'è il gruppo dirigente e il peso dei dalemiani e così,
sì,
però la base del PD, in realtà, ieri Di Pietro, io ci ho parlato, mi ha detto una cosa divertente che ho scritto anche nell'articolo, che lui a Trento, nei comizi per le elezioni regionali che ci saranno tra 10 giorni in Trentino,
sì,
gliele ha organizzati il PD, cioè gli elettori del PD, cioè lui era lì a Trento, in piazza,
sì,
e nella piazza c'erano quelli del PD. Cioè, il problema è dato
e nello stesso tempo il leader del PD dice che l'alleanza è finita. Sì, certo, è una situazione curiosa, no, non c'è dubbio.
Questa è un po' la situazione adesso, per quanto possa sembrare contraddittoria, ma è proprio la contraddizione che c'è.
Grazie Jacopo Coboni, no, della Stampa. Buonasera. Alfredo da Roma, buonasera, poi Stefano da Latina. Alfredo, prego.
Buonasera a lei e agli ascoltatori. Sempre io potevo intervenire sul fatto che, come lei ha mandato più di una volta, del fatto di Veltroni che all'Idica ha fatto questa discussione con Di Pietro, ma un anno fa cosa era successo? Trafini e Berlusconi,
sì,
erano uniti,
volavano gli stracci,
no?
Sì.
Quindi voglio dire, no, è il fatto che siamo all'opposizione, non è che dobbiamo fare una cosa, ognuno che deve fare, deve guardare il proprio orticello.
Un po' è così.
E Di Pietro è quello lì che ha l'orticello più piccolo e deve cercare di ingrandirlo, soprattutto anche prominenze contadine, no?
Parole sante, Alfredo. Lei usando delle parole molto semplici ha chiarito la situazione. Ognuno ha il suo orticello, lo deve coltivare. Dall'opposizione è molto dura perché il governo ha consensi e Di Pietro deve allargare questo orticello e deve andare a pescare, non certo nell'elettorato di destra, insomma, ma nell'elettorato del Partito Democratico, no?
Certo, è questo. Quindi io non mi meraviglio se fra poco, fra qualche mese, Veltroni e Di Pietro si metteranno eventuali elezioni provinciali, politiche, quello che sarà,
sì,
che si metteranno di nuovo. La politica è questa, oggi litighiamo, domani siamo insieme.
Alfredo, parole sagge le sue, la ringrazio. Marco da Modena, poi Stefano da Latina. Marco, buonasera.
Buonasera, mi sente, dottor Cruciani?
La sento, Marco, come no? La sento, forte la sento. Anche.
Ah, perché sono in mezzo al traffico del rientro, quindi sono...
Non si sente niente, si sente un silenzio tombale intorno a lei.
Senta, io volevo intervenire sul discorso della scuola. Io sono un docente, ho insegnato per 37 anni e l'anno scorso sono andato in pensione. Ora, a me sembra che questo linciaggio sulla ministra, chiamiamola Gelmini, sia veramente eccessivo. Eccessivo perché mi sembra che molta gente che interviene su questo argomento sia disinformata e non abbia assolutamente le nozioni giuste. Ma anche chi partecipa ai dibattiti televisivi, vorrei sapere quante volte è andata all'interno di una scuola e vedere quel che succede veramente. Io le devo dire...
Mi faccia un esempio però, Marco, un esempio concreto.
Prego?
Mi faccia un esempio concreto di questa disinformazione che esiste in giro, secondo me.
La disinformazione è quella legata, ad esempio, come io sentivo prima una signora sul discorso del dopo scuola, come si chiama adesso, l'elementario, io insegnavo superiori.
Sì.
Ecco, e di questa cosa se ne deve ancora parlare. Ma perché non si aspetta un dibattito alla Camera su questa questione della scuola e vedere veramente cosa succede? Io ricordo quando ai tempi del ministro Berlinguer, il famoso concorsone, che ci fu un no dei lavoratori, dei sindacati contro questo concorsone che poi portò praticamente alla defenestrazione del ministro. Allora a me sembra che bisogna un attimo, come dice il presidente della Repubblica Napolitano, essere un po' più cauti nel dire sempre no. Bisogna veramente guardare le cose come vengono affrontate. Io ho visto sprechi enormi nelle scuole, enormi.
E non solo nelle scuole, anche nelle università. Marco, la ringrazio. Lei ha ricordato giustamente le parole del Presidente della Repubblica, che senza entrare nel merito della riforma ha detto non è che si può dire sempre no. Ed effettivamente nella scuola sarà anche colpa delle riforme che vengono proposte, sicuramente non sono riforme rivoluzionarie. Pensate un po' se lo fossero riforme rivoluzionarie, cosa accadrebbe? E comunque ogni volta i ministri vengono contestati. È successo alla Moratti, è successo a Berlinguer. C'è un corpo conservatore nella scuola, nelle università italiane, che è terrificante. Alle 20:21 in America di cosa si discute? A 15 giorni dalle elezioni si discute di questo intervento a Meet the Press, che è una famosissima trasmissione di Colin Powell.
On the Obama side, I watched Mr. Obama. And I watched him during this 7-week period, and he displayed a steadiness.
L'endorsement, il mega endorsement, qualcuno ha titolato oggi in Italia, di Colin Powell a Barack Obama. Colin Powell, ex segretario di Stato all'epoca di George Bush, protagonista della vicenda della guerra in Iraq e sulle armi di distruzione di massa, eccetera, eccetera, appoggia dunque Barack Obama. Come può influenzare la corsa presidenziale americana? Lo chiediamo a Cristian Rocca. Ciao Cristian, che ritroviamo da New York, dove lavora per Il Foglio. Ciao.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora, i sondaggi dicono che c'è stato un cambiamento, anzi è stata fermata la rimonta di McCain. È vero oppure no?
Ma io penso di no. Io credo che i sondaggi siano abbastanza univoci, diciamo dal 22 di settembre, da quando è cominciata la crisi finanziaria, dal fallimento di Lehman Brothers e poi da tutte le altre conseguenze di Wall Street. E da quel momento credo che i sondaggi siano stati abbastanza univoci, come dicevo, cioè a favore di Barack Obama. Formalmente la gara ovviamente non è chiusa perché ci sono ancora 15 giorni, potrebbe succedere qualcosa, McCain è uno che non molla mai e che in queste situazioni di emergenza trova sempre qualcosa per emergere, ma se si vanno davvero a guardare non solo i sondaggi nazionali, ma i sondaggi Stato per Stato e poi mille altre cose che se vuoi, di cui se vuoi parleremo, secondo me la partita è chiusa, Barack Obama sarà il prossimo Presidente degli Stati Uniti.
Anche andando a guardare Stato per Stato, cioè gli stati più sensibili, non c'è partita oggi, naturalmente, oggi a 15 giorni delle elezioni?
Ma guarda, ci sono in ballo ci sono 13-14 stati, nel resto degli stati americani, che in totale sono 50, non si fa campagna perché più o meno si sa che a New York vince Barack Obama e che in Texas vince John McCain, lì proprio la campagna non c'è. La battaglia è su questi 12-13 stati e se si vanno a guardare questi stati sono stati che nel 2004, cioè 4 anni fa, la maggioranza di questi è andata a George W. Bush, mentre soltanto il New Hampshire, che è uno stato molto piccolo, e la Pennsylvania, che invece è uno stato grande, erano diciamo nella colonna dei democratici vinti nel 2004 da John Kerry. Per cui in pratica sostanzialmente McCain per diventare Presidente degli Stati Uniti deve vincere in quasi tutti, se non tutti, gli stati oggi in bilico, dove peraltro è decisamente sotto a guardare i sondaggi.
In tutti questi.
Certo che perderà, tipo l'Iowa, ma anche negli altri è decisamente sotto. Quindi dovrebbe andare tutto molto molto bene per riuscire a ribaltare la situazione.
E dunque, in conclusione, la vicenda Powell influenza, ma non troppo, insomma.
Secondo me la vicenda Powell non sposta un voto, un po', questa è la mia battuta, perché i voti sono già tutti spostati su Barack Obama, un po' perché Powell è una grande figura nel mondo dei media, nel mondo politico di Washington, ma non è un un leader repubblicano, un leader conservatore molto odiato dai conservatori, forse ancora più di quanto odino John McCain.
Grazie a Cristian Rocca, ci sentiamo domani per altri aggiornamenti fino al 2-3 novembre sulla sfida elettorale americana, e andiamo a sentire Stefano da Latina adesso.
Buonasera, le faccio davvero i complimenti per la trasmissione, è piacevole ascoltarla veramente. Le volevo esprimere, fare una domanda se era possibile. Io mi domandavo se i continui attacchi gratuiti anche di Di Pietro e di Veltroni contro Berlusconi non possono essere paragonati a un vero e proprio regime in quel senso. Cioè, si parla sempre di regime della destra, di Berlusconi, e poi gli attacchi più violenti vengono dalla politica di sinistra. E oltretutto vengono da una diciamo una televisione di sinistra, quando Travaglio non fa altro che attaccare continuamente, violentemente, sprezzantemente colui che non è che ha preso un giorno le valigie, per così dire, e andare a governare l'Italia, ce l'ha messo la maggioranza del paese.
Cioè, lei dice un regime al contrario. Guardi Stefano, però sono ragionamenti che non...
Era solo una considerazione, una domanda, perché lei sì, è sempre stato libero di parola, insomma, in questo senso. Quindi
io penso che non esista il regime, che non esista...
Si parla sempre di televisioni di Berlusconi, mi scusi. Sì. Però c'è al governo la sinistra e Travaglio spara, c'è al governo Berlusconi e Travaglio spara su Berlusconi, insomma, è tutto qui, insomma.
Ma guardi, poi... la dimostrazione che non esiste un regime in Italia, appunto, come per esempio dice Di Pietro, è la presenza del leader dell'Italia dei Valori praticamente in tutte le trasmissioni e in tutti i talk show. Perché? Perché Di Pietro è uno che ha la battuta facile, ha un modo di comunicare che è molto diretto. Dicono che faccia audience, cioè i picchi di ascolto delle trasmissioni politiche vengono registrati quando c'è lui, e dunque lo invitano spesso. Domani sarà a Ballarò. Per cui di che regime stiamo parlando? La ringrazio, Stefano.
Grazie.
Andiamo a Genova. Andrea, buonasera.
Io volevo intervenire brevemente sulla questione Veltroni, legandomi poi alla scuola. Veltroni credo che sia corso di argomenti da tempo e che stia soltanto facendo il partito del no. Lo abbiamo visto con l'Italia, lo stiamo vedendo con la scuola. Quello che ho trovato antipatico è presentarsi poi in pubblico con la faccia della persona buona, quello che ha offerto un tè alle persone che facevano la scalata all'Italia o partecipavano alla cordata, come dir si voglia. E questo lo dico da uomo di centrodestra, quindi senza assolutamente poter contestare tutto per contestarlo. Non mi è piaciuto quello, come non mi è piaciuto portare i bambini per strada contro la riserva Gelmini.
Sì, ma non è che ce l'ha portati Veltroni i bambini,
no,
i sindacati.
I sindacati, ma se noi andiamo a vedere in una città come la mia, Genova, c'era comunque un sottofondo del Partito Democratico. Questi bambini per strada, a me va benissimo che li portino per strada, se la cosa è giusta si devono portare anche i bambini per strada. Sì, forse sì.
Ma guardi Andrea,
la legge non fatta.
Sì, no, ho capito che vuol dire, però... Adesso dobbiamo cercare anche su questa vicenda dei bambini di guardare al passato. Credo oggi o ieri un articolo di Gian Antonio Stella sull'utilizzazione dei bambini durante le manifestazioni chiariva un po' le cose da questo punto di vista. Anche la Lega in alcune occasioni ha utilizzato i bambini per alcune manifestazioni, per alcuni spot, eccetera, eccetera. La ringrazio. Velocemente sentiamo i titoli dell'ultimo TG, il TG2.
Clima, ancora braccio di ferro fra Bruxelles e Roma, accordo entro il 2008, dice il commissario all'ambiente, replica il ministro Prestigiacomo, senza modifiche nessuna intesa. La Banca Centrale degli Stati Uniti chiede altri incentivi, Bush prepara un nuovo pacchetto, l'Italia pensa ad aiuti per auto ed elettrodomestici. Unanime condoglio per la morte di Vittorio Foa, coscienza critica della sinistra, scelte sempre coraggiose e spesso controcorrente, per Napolitano merita un posto d'onore nella storia del Novecento. Meredith, la famiglia chiede 25 milioni di euro di risarcimento dagli Stati Uniti, arriva un video diffuso dagli amici di Amanda che accusa la polizia italiana di aver inquinato le prove. Una università inglese ha preparato un menù che allunga la vita. Broccoli, tè verde, mele, frutti di bosco, cioccolato, carne assolutamente vietata.
Va bene. Allora, carrellata di ascoltatori, iniziamo con Bruno da Roma. Buonasera Bruno.
Buonasera, dottor Cipriani. Io volevo intervenire. In
Cipriani, questa è nuova. Cipriani.
No, pardon, Cruciani, hai ragione, lo so, me lo dimenticavo.
Qualche piccola confusione.
Eh beh, certo, è un cognome diffuso abbastanza, per cui c'è questa distonia. Senta, io volevo dire questo per quanto riguarda questa piccola polemica del regime. Lei ha ragione quando dice che in Italia non c'è un regime se noi lo identifichiamo con quello che nella storia o in passato in altre terre si verifichi, però non possiamo neanche mettere la testa sotto la sabbia, perché per quel paese che io definirei rincitrullonia, non so come poterlo dire, cioè è chiaro che non esiste in Europa attualmente un paese dove una persona può gestire attraverso le proprie reti l'informazione televisiva. Al signor Berlusconi non interessa, diciamo, quello che l'ascoltatore precedente faceva riferimento, come se questo potesse darci una patente di pluralismo, vale a dire quello che viene detto su Rai 3, perché le persone che seguono le televisioni berlusconiane non seguono minimamente Rai 3, partono dal presupposto di osservare quello che da 14 anni noi sentiamo dire, che viviamo in un regime comunista, che c'è il pericolo comunista, che sono tutte fandonie quello che dicono. Cioè, bisogna capirsi sul concetto di libertà individuale che noi abbiamo. Cioè, noi a me non sembra normale che in un paese dove un settimanale metta sulla copertina la faccia di una persona che si chiama, credo, mi sembra Cosentino Sorrentino, adesso non ricordo.
Cosentino, sì.
Cosentino, Nicola Cosentino. Nicola, nessuno dica niente. Ma perché nessuno dice niente? Perché le persone che dovrebbero dire qualcosa sono pochi milioni, non saranno mai quel 51% che è in mano a chi oramai ha identificato la cultura con le veline, con i grandi fratelli. A queste persone,
guardi, Bruno, il discorso si fa un po' più, si fa più largo,
ma è un disguardo. Dottor Cruciani, noi non abbiamo, mettiamola così, noi non abbiamo un regime, però abbiamo la telecrazia, come diceva Nicola Observatore, lei lo sa, cioè questo esiste, non si può negare.
Non si può negare l'anomalia di Berlusconi.
Cioè, vuol dire, io sono un esperto di vendita, le dico solo questo, sono un esperto di vendita. Se io e lei ci mettiamo di fronte alla TV e sentiamo parlare il signor Berlusconi, lei è una persona intelligente, lo capirà stavolta, ma tante persone io gli potrei fare l'instant moment, per dire, e per spiegare a livello subliminale questo che fa questo colossale venditore. Perché è un colossale venditore?
Vabbè, Bruno, quindi, mi sembra che il discorso si stia allargando a più temi, insomma. Berlusconi venditore, eccetera, eccetera, telecrazia. La ringrazio, sono spunti naturalmente per i vostri interventi, anche se mi sembra che stiamo parlando di qualcosa di molto antico, eppure presente però nel dibattito quotidiano italiano, se ne parla da 15 anni, ininterrottamente, magari ha ragione. Daniele da Torino.
Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Mi sa che devo dare un altro esempio di telecrazia, perché nei titoli che avete mandato in onda dalla televisione nessuno dei tre telegiornali Mediaset ha citato la morte di Vittorio Foa.
Abbiamo dato i titoli del TG5, dove mi sembra ci fosse nei titoli,
no,
Vittorio Foa.
Io non vorrei sbagliarmi, ma a me sembra che non ci fosse nemmeno in quello del TG5. E questo mi sembra una cosa subdola e veramente un po' vergognosa, perché voglio dire, una persona che oltretutto ha fatto 15 anni in galera per difendere le proprie idee, non menzionarlo quando muore non mi sembra che...
Sentiamoli un po' questi titoli, TG5.
Confronto sul clima in Lussemburgo, il commissario europeo, nessun rinvio, il ministro Prestigiacomo, se non ci saranno modifiche non ci sarà accordo. La famiglia di Meredith chiede 25 milioni di risarcimento per l'accusa, il delitto, premeditato come un rito sessuale, slittò di un giorno. Chi è veramente Amanda Knox? Da soli sono tranquilli, in gruppo si scatenano. Ogni anno oltre 20.000 reati commessi da bulli e gang giovanili, picchiano e rubano di tutto. Prove generali in Florida, dove già si vota per corrispondenza. Il democratico Obama, forte dell'appoggio di Colin Powell, stacca di 6 punti il repubblicano McCain. Domani l'estrazione record del Superenalotto, il 6 vale quasi 95 milioni.
No, non c'è, non c'è il titolo, non c'è il titolo su Vittorio Foa. Ognuno fa le sue scelte, Daniele, la telegrazia non c'entra niente però.
Ah, non lo so, mi auguro di no. Comunque mi sembra un episodio quantomeno sgradevole, perché voglio dire, una persona di 98 anni, ripeto, sarà anche stata dall'altra parte, però l'ho trovato proprio di cattivo gusto.
D'accordo, la ringrazio.
Prego, buonasera.
Non abbiamo spazio per gli altri ascoltatori perché dobbiamo chiudere. Mi dispiace per Matteo, provincia di Varese, ma ci sentiamo domani se vogliono. Naturalmente, insieme a Fabrizio da Modena, Michelangelo da Roma. Sono già le 20:41 e 37 secondi. Ci sentiamo domani, come al solito, 18:30.